credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Apriamo il nostro programma odierno presentando una mostra dal titolo I tesori di San Francesco a Ripa, che si è inaugurata proprio ieri pomeriggio presso la chiesa di San Francesco a Ripa a Trastevere, qui a Roma, anticipando di 2 giorni le celebrazioni del 4 ottobre per la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e l'onomastico anche del nostro Papa, e che rimarrà aperta fino al prossimo 10 di ottobre. Nella sede espositiva abbiamo incontrato il curatore scientifico della mostra, Gianfrancesco Solferino.
Beh, indubbiamente l'alma città di Roma è custode della gran parte delle reliquie della cristianità, ma è pur vero che come e dove sono custodite queste reliquie è sempre un gran mistero. In fondo questi beni sono prima di tutto oggetti di devozione, molti dei quali anche per la preziosità dei contenitori vengono custoditi durante tutto l'anno e poi esposti nelle particolari ricorrenze, nelle festività, nelle solennità dei santi, per cui effettivamente queste reliquie sono visibili solo in determinate occasioni, eppure sono un patrimonio grandissimo. San Francesco a Ripa, secondo una tradizione anche molto antica, sarebbe il terzo luogo dell'Urbe che custodisce il maggior quantitativo di reliquie, dopo il Vaticano ovviamente e la Casa Madre dei Gesuiti, la Chiesa del Gesù all'Argentina. E accanto a queste preziose reliquie c'è anche il restauro di questo prezioso paramento, che è un'opera ragguardevolissima del Settecento, ricamata in Calabria, a Catanzaro, giunta in maniera rocambolesca a Roma, ma dico rocambolesca perché è arrivata qui per via di tutta una serie di problemi legati anche alla alienazione dei beni dopo il famoso terremoto del 1783, e quindi questo parato è stato inviato qui nel 1810 proprio perché una monaca francescana lo aveva destinato a San Francesco a Ripa in quanto sede generale della Procura della Riforma. Quindi è un bene eccezionale, una cosa in seta ricamata in maniera meravigliosa con una simbologia molto ricca.
Parlava di una simbologia particolare, appunto, di questo paramento restaurato. Vogliamo entrare un pochino nel particolare?
Volentieri. Come ben risaputo, uno dei grandi cavalli di battaglia della teologia francescana è proprio il dogma dell'Immacolata Concezione, che trae origine dalle intuizioni del Beato Giovanni d'Uns Scoto. Alla famiglia francescana è sempre stata particolarmente a cuore tutta la vicenda e quindi anche l'articolazione teologica e dogmatica di questa verità di fede proclamata poi soltanto nel 1854. Motivo per cui nella decorazione in generale, nel concetto artistico francescano, l'Immacolata è un bene così grande che ha sempre suggestionato la produzione artistica e in qualche modo i francescani hanno lasciato sempre un segno rimarchevole della loro intuizione e della loro singolare devozione verso questo titolo della Vergine. Motivo per cui nella Pianeta, che è aniconica, non abbiamo nessuna raffigurazione né della Vergine né di Cristo, però il rapporto indelebile tra Cristo e sua madre e la presenza di Maria nella storia della salvezza vengono narrati attraverso questa fitta decorazione costituita da una griglia decorativa che ha un rapporto molto stretto con i disegni rocaie che circolavano in quel periodo, ripeto, siamo nella prima metà del Settecento. All'interno di questa ricchissima griglia tutta in filati d'oro, le ricamatrici che hanno realizzato quest'opera, si trattava delle famose suore francescane di Santa Maria della Stella di Catanzaro, comunemente e affettuosamente dette dai catanzaresi le verginelle della Stella, Ecco, le suore hanno cercato di punteggiare l'architettura d'oro ricamata sulla seta con delle citazioni floreali molto belle, molto ricche, che hanno un particolare significato. Alla base dello schema disegnativo v'è una vera e propria ampolla, un vaso, che ricorda la famosa invocazione della Litania Lauretana, vas spirituale, vas honorabile, ma soprattutto vas insignia devotionis, quindi la Madonna capolavoro di Dio, che è ripiena della grazia in quanto libera dalla colpa originale. Da questo vaso infatti fuoriescono dei getti, che sono getti d'acqua e che ricordano in maniera veramente spettacolare le parole di Dante, sei giuso inframortali, no? di Speranza Fontana Vivace. Da questa ampolla fuoriescono tre rose, tre grandi rose, due boccioli e una rosa aperta. Ovviamente la numerologia non fa altro che alludere alla Trinità e al rapporto che Maria ha con tutte e tre le persone della Trinità: figlia dell'Eterno Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. Quindi in questo momento non è soltanto la rosa mistica o l'allusione a quasi plantatio rose, ma è il rapporto tra la rosa mistica e le tre persone della Trinità, è accompagnata da questi fiori delicatissimi che sono dei convolvoli, un fiore che per eccellenza allude alla caducità della vita. Quindi in realtà questo abbinamento è felicissimo. La rosa mistica non sfiorisce mai, mentre i convolvoli, allusione alla morte e quindi al peccato originale, stanno ai lati proprio per alludere alla diversità della figura della Vergine Maria, l'unica creatura preservata dalla colpa che non ha conosciuto tra l'altro la corruzione del sepolcro e che quindi è nella realtà ultraterrena in anima e corpo. Rispetto al genere umano di cui Maria è figlia, però lei si distingue per singolare privilegio. Ecco perché poi in questa partitura ricchissima, nella parte sovrastante, si apre la conchiglia, che è il simbolo per eccellenza della verginità feconda di Maria, all'interno della quale delle piccole prugne violacee alludono al significato dell'umiltà, della temperanza, e quindi il viola tra l'altro è il rimando al tema della sofferenza, la passione e morte del Figlio. Su questo però poi si staglia una bellissima decorazione con le violette, anche questo è simbolo dell'umiltà, e poi insieme a un trionfo di spighe d'oro ritorna il mughetto, che una bellissima tradizione dice essere fiorito spontaneamente ai piedi della Vergine proprio dalle lacrime che la Madonna avrebbe versato sul Calvario. Su tutto compare questo trionfo di spighe e un grande velo rosaceo dal quale pendono tralci di uva involti proprio tra le pieghe della stoffa, quasi come se il trionfo eucaristico, quindi le spighe di grano e i pampini d'uva e i grappoli dell'uva, ricordassero e celebrassero l'Eucarestia. E sulla parte sommitale il drappeggio con tre sponde sembrerebbe quasi ricordare un luogo privilegiato, un luogo protetto, quasi come se fosse un ricordo dello Spirito Santo che aleggia nel momento della consacrazione e che per l'opera del sacerdote, con le mani del sacerdote, trasforma il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo. Chiude questa decorazione ricchissima un garofano, che è il simbolo per eccellenza del fiore di Dio.
Grazie allora a Gianfrancesco Solferino, curatore scientifico di questa mostra che, lo ricordiamo, è aperta fino al 10 di ottobre presso la chiesa di San Francesco a Ripa. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso ci occupiamo di un festival che è giunto all'11ª edizione, che abbiamo seguito nel corso della sua storia. Si tratta di Bergamo Scienza, ne parliamo con il presidente appunto di Bergamo Scienza, il dottor Mario Salvi, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, l'edizione 2013, appunto l'11ª edizione di Bergamo Scienza, parte il 4 di ottobre e si chiude il 20 di ottobre. Quali saranno gli argomenti che caratterizzeranno questa edizione?
Ma in genere Bergamo Scienza tratta tutti gli argomenti di scienza, quindi dallo spazio alla biologia, alle cellule staminali, alla fisica, alle teorie cosmologiche, all'archeologia, quindi noi abbracciamo tutto il campo scientifico, ovviamente di anno in anno approfondendo magari più temi o più argomenti a seconda anche dei relatori che partecipano. Poi nelle ultime, diciamo, 3 edizioni abbiamo anche deciso di dedicare una giornata a un tema unico, quindi una giornata monotematica. E dopo l'esperienza dei 2 anni precedenti, in cui ne abbiamo fatta una dedicata alla chimica 2 anni fa in occasione dell'anno internazionale della chimica, l'anno scorso allo spazio, quest'anno concluderemo il festival, quindi la giornata del 20 sarà interamente dedicata al cibo, o meglio a tutto ciò che è la scienza del cibo e della nutrizione.
E quali saranno i relatori che appunto parleranno di questo argomento quest'anno a Bergamo Scienza?
Dunque, allora, abbiamo... Devo riassumerli, in quanto tutti i temi che ruotano, tutti gli eventi che ruotano intorno al tema del cibo sono più di 40, e questo prevede sia conferenze che relazioni, sia laboratori interattivi, anche spettacolo. Quello che noi cerchiamo di fare, sostanzialmente che cerchiamo di caratterizzare durante quella giornata, è di ricostruire un po' la tematica, cioè come è nata l'utilizzo, la nutrizione, cioè la scienza che ha permesso, come si è sviluppato proprio dall'inizio della storia umana, l'agricoltura. Parleremo di archeologia, di quelli che sono stati i primi insediamenti nella regione mesopotamica, agricoli, dove da lì è partita tutta la scienza legata all'agricoltura, quindi alla produzione del cibo, perché le popolazioni poterono a quel tempo sfruttare le colture spontanee di grano, quindi da questo, per poi sviluppare nel tempo come questa scienza dell'agricoltura ha anche guidato le migrazioni delle popolazioni nel mondo. Quindi partiamo da lì, per poi dopo parlare di tutto ciò che ha a che fare, arriviamo a parlare del metaboloma dell'uva, quindi a quelle che sono tutte le caratteristiche molecolari che vengono utilizzate oggi per analizzare e per anche creare possibilmente nuove fonti di cibo. E poi parleremo anche di quelle che sono le contraddizioni, cioè la fame dei paesi del terzo mondo in contrasto con l'obesità che si presenta come un problema sempre più rilevante nei paesi occidentali.
Parlava prima di laboratori interattivi, dunque il pubblico non è chiamato soltanto ad assistere a delle conferenze, ma ha anche delle altre possibilità.
Sì, direi che questa è un po' anche la caratteristica di Bergamo Scienza rispetto ad altre manifestazioni, perché soprattutto negli anni, mentre abbiamo visto una stabilizzazione o forse anche addirittura una riduzione dell'interesse verso le cosiddette mostre espositive, in realtà rispetto nelle ultime 2 o 3 edizioni abbiamo avuto un escalation, un aumento di quasi il 400% dei laboratori interattivi, cioè laboratori in cui il pubblico deve sostanzialmente essere attivo per condurre esperimenti, per scoprire come funzionano certe cose. E la cosa interessante, questo è ovviamente per noi importante, perché per questi laboratori il nostro target sono soprattutto gli studenti. E la caratteristica di Bergamo Scienza è che le guide, gli istruttori di questi laboratori sono degli studenti stessi. E quindi questo crea un meccanismo molto interessante, un meccanismo che fa sì che gli studenti vedano questi altri i loro pari, sostanzialmente i loro compagni di scuola, che li istruiscono su come approcciare un dato esperimento di fisica, di chimica, di biologia, perché questi li hanno messi a punto loro, cioè questi laboratori sono stati sperimentati durante l'anno scolastico da questi studenti e durante il periodo del festival vengono illustrati a ragazzi della loro stessa età.
Parlava poi di spettacoli, come si può coniugare lo spettacolo con la scienza?
Insomma, la contaminazione per noi è fondamentale, è un tema che ricorre nei nostri festival. L'idea è di presentare l'idea di scienza, quindi di tutto quello che ha a che fare, quindi sia l'aspetto della conoscenza, sia l'aspetto dell'approfondimento scientifico, sia anche l'aspetto più scientifico propriamente detto, quindi della ricerca, attraverso dei mezzi che permettano di raggiungerla più, in modo più diretto, immediato, e spesso lo spettacolo aiuta, quindi che ci sia, che ci possa essere un approccio diciamo più tecnico, per esempio spiegare che le sequenze della musica di Bach sono delle sequenze ripetitive di tipo matematico, quindi introdurre un concerto con un matematico che spiega queste cose che poi viene applicato nella musica, abbiamo sperimentato questo tipo di cose, oppure utilizzare la facile comunicazione attraverso personaggi di spettacolo. Abbiamo fatto delle notti bianche della scienza con comici di Striscia la Notizia, delle Iene che interagivano con gli scienziati, quindi tutto ciò che permette di portare la scienza a quella che è, diciamo, la fruibilità di tutti i giorni da parte di tutti, perché ovviamente è un festival per tutti, di divulgazione generale, non per specialisti, ovviamente questo aiuta.
Infine, i luoghi di Bergamo Scienza.
Allora, Bergamo Scienza è ormai diventata una manifestazione di tutta la provincia di Bergamo. È chiaro che il grosso degli eventi, la maggior parte degli eventi si svolgono in città e utilizziamo i luoghi storici della città. Avremo i primi due weekend, saranno prevalentemente in Città Alta e nella sede del Teatro Sociale, il Teatro dell'Ottocento, bellissimo gioiello della Città Alta che è diventato un po' la nostra sede storica. L'ultimo weekend invece sarà in tutta la Città Bassa, quindi tutto il centro di Bergamo Bassa. Però abbiamo molti eventi anche nelle cittadine della provincia e quest'anno direi che sono ancora più del solito, quindi sia nella pianura, Treviglio, che è un riferimento da sempre, ma anche nelle valli. E poi c'è tutto un network di connessione di eventi che vengono organizzati, per esempio, attraverso la collaborazione con tutte le biblioteche della provincia. Quindi il festival è un po' diffuso capillarmente in tutta la provincia e direi che, considerando che Bergamo ha una provincia grande e una città piuttosto piccola, per noi è fondamentale, perché i partecipanti di Bergamo Scienza per più del 40% vengono dalla provincia. I partecipanti, diciamo, bergamaschi del festival,
certo,
per più del 40% vengono dalla provincia.
Mm-hmm. Vogliamo dare anche un sito dove i nostri ascoltatori possono trovare ulteriori informazioni riguardo a questa edizione del festival?
www.bergamoscienza.it. Il sito è fondamentale perché per chi desiderasse venire è possibile attraverso il sito anche fare le prenotazioni per i vari eventi, conferenze e laboratori. Ricordiamo che le prenotazioni servono esclusivamente a garantirsi il posto, perché tutti gli eventi di Bergamo Scienza sono gratuiti.
Grazie allora al dottor Mario Salvi, presidente di Bergamo Scienza, di essere stato in nostra compagnia, di averci illustrato questa 11ª edizione del festival. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E adesso parliamo di cucina, perché proprio in questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 ottobre, Modena diventa la capitale della cucina 012 per un festival che si intitola Cuochi per un giorno. Ne parliamo con l'organizzatrice di questo festival, Laura Scapinelli, della Bottega di Merlino, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dicevamo, Cuochi per un giorno, dedicato a bambini, veramente bambini piccoli, meno di 12 anni. È possibile cucinare già a quell'età, o comunque così imparare i primi rudimenti della cucina già a quell'età?
Sì, assolutamente. Iniziamo dai 15 mesi, addirittura con un baby a teglie goloso, legato soprattutto alla manipolazione, alle prime scoperte del cibo, proprio perché anche da un punto di vista pedagogico la bocca è proprio uno dei primi canali con cui i bambini si affacciano sul mondo e sulle loro prime esperienze. E poi sì, dai 3 anni fino ai 12 ci saranno tantissime ricette dove i bambini potranno manipolare, esplorare, toccare, annusare e divertirsi così come piccoli cuochi.
È soprattutto un'occasione di educazione, mi sembra di capire, al cibo, no? Perché si parlerà anche, per esempio, delle disfunzioni, delle difficoltà, non so, per esempio ci saranno dei corsi particolari per diabetici, per celiaci.
Sì, In realtà l'obiettivo primario, diciamo, di questo festival vuole essere proprio un'occasione per divertirsi, quindi proprio come prima cosa. E però vorremmo che ovviamente il messaggio pedagogico e della sana alimentazione passasse attraverso l'aspetto ludico. E sì, poi confermo che ci saranno già dall'anno scorso, anche nella prima edizione, ricette gluten free per i bambini celiaci. E poi pian piano ci stanno contattando tantissime associazioni a livello nazionale delle varie disfunzioni alimentari dei bambini, quindi quest'anno si sono aggregati gli insulinodipendenti e avremo a questo proposito anche degli esperti che parleranno alle mamme proprio di questo aspetto e di come si riesce assolutamente ad avere una vita normale attraverso una buona compensazione dell'alimentazione.
Tutto questo però, come diceva, senza perdere di vista l'aspetto gioioso proprio del cucina.
Assolutamente, è un aspetto molto importante, ci vuole gioia e fantasia che proprio i bambini per prima ci insegnano e che dovremo assolutamente sempre tenere presente, tutti quanti.
C'è un aspetto appunto di questo festival che trovo particolarmente interessante e che mi incuriosisce molto, l'atelier artistico, ricette d'arte, in che cosa consisterà esattamente?
Sì, questa è una piccola novità della seconda edizione perché ci piacerebbe esplorare pian piano nelle varie anche future edizioni vari linguaggi espressivi legati alla cucina. Ricette d'arte tenuta da una nostra atelierista e in particolar modo è un atelier di arte dove partendo da videoproiezioni su quadri di vari artisti nella storia e partendo soprattutto da sapori e profumi si arriverà a dipingere dei veri e propri quadri, quindi entrare in un'opera d'arte, respirare, assaporarla per ritrovare tutti i suoi ingredienti.
C'è anche un altro aspetto che viene messo in evidenza appunto nel festival ed è in qualche modo un aspetto economico, cioè quello di evitare gli sprechi, di riutilizzare anche gli scarti, gli avanzi in cucina.
Sì, avremo la domenica un laboratorio a cura di un'associazione di Bologna, Remida, che si occupa proprio della trasformazione dello scarto e quindi i piccoli cuochi riciclano anche in cucina, quindi sarà un vero e proprio atelier dove si realizzeranno degli speciali ricettari, accessori ecosostenibili per apparecchiare e decorare la tavola.
La Bottega di Merlino, che è la società che organizza appunto questo festival, è essenzialmente una libreria per ragazzi che crea tra l'altro anche laboratori creativi. Ci sarà un angolo dedicato in maniera particolare ai libri in questo festival?
Sì, assolutamente, la nostra libreria culinaria dove i vari partecipanti potranno trovare una ricca bibliografia di storie in cucina, ricettari in cucina e anche sicuramente curiosità per gli adulti, libri ricettari dedicati anche in particolar modo agli chef ospiti dei nostri cooking show e ricettari anche per mamme e bambini.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda invece il fatto che parte del ricavato verrà devoluto ad una associazione per il sostegno ematologia-oncologia pediatrica.
Esattamente, sì. Tutti gli adulti partecipanti non chiediamo alcuna quota di ingresso, tranne un'offerta minima di 1 euro per sostenere questa associazione. L'anno scorso abbiamo avuto una quota per i terremotati dell'Emilia Romagna e quest'anno invece ci faceva piacere prendere una sfera comunque vicina, purtroppo però è una realtà esistente al mondo dei bambini.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 20 a Modena presso l'ex manifattura Tabacchi nel centro storico in via Sant'Orsola 78. E ringraziamo quindi l'organizzatrice di questo incontro, di questo festival, la dottoressa Laura Scapinelli della Bottega di Merlino. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.